Il dopo Shostakovich di Marilena Seminara.
Sulle tracce della puntata precedente, anche oggi parleremo di Alfred Schnittke, uno dei compositori più eseguiti ai nostri giorni. Autore di lavori sinfonici, cameristici e teatrali, si pone con la sua musica a conclusione di una delle maggiori linee di sviluppo culturale e musicale nella storia del XX secolo, linea legata in primo luogo ai nomi di Mahler e Shostakovich. Nella musica di Schnittke è incarnato il XX secolo, l'essenza della nostra musica. Nel suo vasto catalogo vi è anche una cospicua produzione di lavori orchestrali, 5 concerti grossi, che abbiamo ricordato nella puntata precedente, ed 11 concerti strumentali. Composto nel 1960, il concerto per pianoforte e orchestra di Schnittke mette in evidenza la tecnica della contaminazione tra generi diversi, tratto distintivo del nostro autore. Il romanticismo del pianoforte incontra la modernità della linea degli archi, tecnica seriale e suggestioni legate alla musica religiosa slava fanno da sfondo. Del concerto per pianoforte e orchestra d'archi ascoltiamo il secondo movimento, andante, nell'interpretazione dell'orchestra da camera dei virtuosi di Mosca, diretti dal violinista Vladimir Spivakov, al pianoforte Vladimir Krajnev.
Thank you.
Come Shostakovich, anche Schnittke ha ricavato guadagni scrivendo musica per il cinema e in più di un'occasione temi utilizzati nella musica composta per film sono stati poi usati in altre opere, come è stato per il primo concerto grosso o la prima sinfonia.
Mi piacerebbe sapere quanti dei miei colleghi hanno scritto, come ho fatto io, la musica per 60 film e quanti di loro sono vissuti 15 anni avendo come unica fonte di reddito la musica per film. Una condizione del genere può rivelarsi disastrosa. Ho visto non pochi tra i miei colleghi più dotati rinunciare a poco a qualsiasi progetto di creazione autonoma per dedicarsi completamente a quell'unico genere di composizione, che era però il solo a garantire loro la sopravvivenza. A parte tutti gli aspetti negativi, lavorare per il cinema può essere anche utile. Ti permette, per esempio, un contatto continuo con l'orchestra che realizza subito quello che hai scritto, senza contare le collaborazioni con registi interessanti. Non si trattava soltanto di un lavoro di routine. Potevo sperimentare soluzioni ed effetti che non avrei potuto usare nella musica pura. Comporre per il cinema divenne per me una sorta di stravagante laboratorio.
Il brano che abbiamo ascoltato in sottofondo è tratto dal film Storia di un attore ignoto del 1977. Nel 1985 Schnittke compose la musica per uno spettacolo immaginario in tre pezzi: Strada d'inverno, Intonazione e Marcia, per strumenti vari tra cui l'armonica a bocca ed il pettine, suonato come una volta nelle più antiche tradizioni popolari, con una cartina, magari quella delle sigarette, per cacciare via il male di vivere e la malinconia. Il brano che ci ha accompagnato come sigla iniziale delle puntate del nostro ciclo, e che adesso ascolteremo per intero, è appunto la simpatica marcia, interpretata dall'Orchestra Sinfonica Cinematografica dell'URSS, diretta da Emin Khachaturian. Sul finire degli anni Ottanta, Schnittke iniziò ad avere seri problemi di salute che modificarono radicalmente il suo rapporto con la vita e la musica. Nel 1985 il primo ictus lo lasciò in coma per un lungo periodo. In più di un'occasione fu dichiarato clinicamente morto, ma riuscì a venirne fuori e a recuperare, con mesi di fatica, la memoria, la parola e il movimento. Nel 1989, in un'intervista rilasciata alla violoncellista e musicologa Elizabeth Wilson, il compositore ha così ricordato quella terribile esperienza tra vita e morte.
Ho avuto un colpo apoplettico molto grave. Sebbene fossi quasi sempre cosciente, lo ero però solo in superficie. Ci sono 20 o 21 giorni dei quali non riesco a ricordare nulla. Era come se mi trovassi in una zona completamente buia, con solo qualche raggio di luce. Avevo la sensazione strana di essere stato da poco in contatto con qualcuno morto tanto tempo fa, con mia madre.
Dopo la lunghissima riabilitazione che seguì l'uscita dal coma, Schnittke sentì di vivere una nuova dimensione temporale, molto diversa rispetto a quella che aveva preceduto la malattia.
Avevo una sensazione del tempo completamente diversa, come se avessi iniziato un nuovo ciclo vitale. Il ciclo precedente aveva continuamente accumulato velocità, raggiungendo una grande accelerazione. Gli anni volavano allora, ma dopo il 1985, l'anno dell'ictus, cominciò un ciclo molto lento, come ai tempi dell'infanzia. Gli anni che sono trascorsi da quel momento mi sembrano un periodo di tempo enorme, di cui ricordo ogni dettaglio, e ogni giorno mi resta nella memoria come qualcosa di significativo. Da molto tempo avevo dimenticato questa sensazione del tempo non livellato che ora è ritornata. Anche il mio modo di lavorare, di percepire la vita e gli eventi e di concepire delle aspirazioni è cambiato. Una volta partivo dall'ipotesi che il mio lavoro di compositore fosse qualcosa che esisteva indipendentemente da me e che il mio compito fosse soltanto quello di sistemare il tutto come se fossi un interprete. Anche adesso conservo questa convinzione, ma è l'immagine del mondo del mio lavoro che è mutata. Prima era come entrare in un mondo di norme prefabbricate, un mondo di immagini rigide, già cristallizzate, dove i cristalli hanno una forma invariabile. Io aspiravo ad impossessarmi proprio di quei cristalli. Ora è tutto diverso. Da cristallizzato il mondo si è fatto fluido e subisce continue modifiche, sicché io devo mettermi in ascolto lungamente per riuscire ad afferrare un momento che è vivo, palpitante.
Nonostante il recupero e la riabilitazione, la salute del compositore rimase molto precaria. Soffrì di ulteriori attacchi apoplettici e nell'agosto del 1998 l'ultimo ictus lo portò alla morte. Attraverso le proprie opere e dichiarazioni, il compositore ha sempre riconosciuto l'importanza della dimensione spirituale dell'esistenza e del far musica. La religione ebbe per lui un ruolo importante, connesso alla figura della nonna, con la quale spesso si intratteneva in conversazioni sull'argomento. Si fece battezzare cattolico anche per seguire la religione della madre, ma ebbe sempre chiaro il convincimento di un rapporto molto stretto, seppure irrazionale, tra le diverse religioni.
Il credere dipende dalla persona e non dalla nazionalità.
Questa era l'idea che dalla lettura del dottor Givago Schnittke aveva fatto propria, riversando in molte sue opere questo spirito religioso. Ricorderemo ad esempio il Requiem su testo latino o la seconda sinfonia su temi gregoriani. A chi un giorno gli chiese se fosse religioso, Schnittke rispose:
«Vorrei aver più fede».
Attraverso la sua musica, Schnittke si è mosso verso l'illusione dell'eternità, una dimensione che non può essere definita, ma che, a suo parere, non bisognerebbe mai smettere di cercare. È del 1989 una delle opere più significative del nostro autore, il monologo per viola ed orchestra d'archi, di cui ne stiamo ascoltando un estratto. La viola solista sembra voler comunicare sperimentando un nuovo personale linguaggio, capace di sfiorare tutta una gamma di emozioni, dall'estasi al vero e proprio terrore, dalla risata demenziale alle lacrime di disperazione. Yuri Bashmet, alla viola, è accompagnato dai solisti di Mosca nell'interpretazione del monologo per viola di Alfred Schnittke.
Thank you.
Si conclude così la puntata di oggi. Marilena Seminara vi saluta e vi aspetta giovedì prossimo per parlarvi della compositrice Sofia Gubaidulina.